Il peccato d'origine. Tenterei di affrontare oggi in Genesi 3, facendo chiarezza subito su un punto così da fare l'esegesi all'interno della tradizione vivente della Chiesa. Quindi conviene dire subito che si tratta di un racconto mitico, anche se bisogna subito chiarire cos'è mito, nel senso che nel linguaggio comune spesso qualcosa di mitico vuol dire non è vero, sono tutte storie. In realtà è questa precomprensione a non essere vera. Difatti, negli studi biblici, già da tanto tempo, partendo dal confronto tra queste pagine iniziali della nostra Bibbia con i racconti dell'antico Vicino Oriente, si è giunti a dire con semplicità che il linguaggio mitico serve ad esprimere in culture antiche verità molto profonde. Perciò, se sono d'accordo con la maggior parte degli autori nel definire mitico questo testo che vedremo oggi, non intendo dire allora che non sia vero niente di questo testo, non intendo assolutamente andare contro il dogma del peccato originale, ci mancherebbe. Definisco mitico appunto un genere letterario, si dice a livello biblico, cioè un modo di raccontare delle verità profonde che toccano il senso della vita da parte di un autore o di autori dell'antico Vicino Oriente, in modo particolare di Israele. E del resto che il racconto di Genesi 3 sia proprio mitico, lo si coglie a colpo d'occhio. Nella realtà non ci sono serpenti che parlano. Nella realtà non si vede Dio passeggiare attraverso i nostri giardini. Invece, in un mito ambientato in un giardino lussureggiante, ci sta un albero della conoscenza del bene e del male, ci sta un serpente che parla e così via. Quindi, certo, possiamo dire che Genesi 3, il racconto di Genesi 3 è un mito che può piacere ai bambini, chiaro, perché Dio l'ha utilizzato per l'umanità bambina, diciamo così, di 25 secoli fa, ma un mito che è capace di comunicarci una verità profonda, di parlare a noi adulti, a gente adulta nella fede. Quindi superiamo la tentazione di letture fondamentaliste di questo testo, per intenderci alla Testimoni di Geova. Però, appunto, quando entriamo con questo atteggiamento di umile intelligenza, di intelligenza credente in un testo così, vediamo sorgere tante precomprensioni che ci portiamo dentro e che riguardano precisamente Dio. Ad esempio, perché Dio non ha proibito ad Adamo ed Eva di mangiare dei frutti di quell'albero? Perché, voglio dire, perché ha proibito questo? Perché non ha lasciato piena libertà? E poi perché Dio non ha perdonato la loro disobbedienza, se è un Dio infinitamente buono? Perché li ha castigati in maniera così definitiva? O peggio, perché ha castigato non solo quei due che hanno disobbedito, ma tutti i loro discendenti che dovranno sudare nel lavoro se figli di Adamo e dovranno persino soffrire nel dare alla luce bambini se figli di Eva? Insomma, se Dio fa ricadere senza remissione la colpa dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione, è davvero un padre buono. Vedete che subito, ragionando in questi termini, vengono a galla dei dubbi, delle precomprensioni su questo testo che vale la pena affrontare con intelligenza credente, umile. È il nostro tentativo. Se però rileggiamo insieme questo testo con questo atteggiamento, ci accorgiamo che è anzitutto per mostrare il vero volto di un Dio sempre soltanto buono, che Dio stesso ha ispirato questo testo. Quindi, qual è l'atteggiamento giusto con cui un cristiano deve leggere la Bibbia? Un po' l'abbiamo capito da tanti percorsi che abbiamo fatto insieme. Come un cristiano, un credente in Gesù Cristo, può leggere un testo difficile come quello che stiamo affrontando? Dovrebbe essere l'atteggiamento di chi crede che la Bibbia è l'attestazione, cioè la testimonianza in un testo scritto di una verità rivelata da Dio, la quale però si è gradualmente rivelato nella storia della salvezza. Quindi l'atteggiamento di chi crede nel dogma dell'ispirazione, di chi crede nel fatto che questo non è semplicemente un racconto, ma è un racconto ispirato dallo Spirito Santo, e l'atteggiamento di chi vuol leggerlo così, insieme, tra credenti, nella Chiesa, all'interno della tradizione della Chiesa. Dunque, due condizioni direi sono importanti per leggere da cristiani la nostra Bibbia. Primo, leggere l'intera Bibbia. Leggere l'intera rivelazione biblica così come è riconosciuta dalla Chiesa nel senso di testo canonico, e poi leggerla in riferimento al compimento, in riferimento a Gesù Cristo. Quindi una lettura canonica della Bibbia nella Chiesa e una lettura cristocentrica, mettendo Cristo al centro. E in particolare lo Spirito di Cristo in questo brano ci, uso proprio le parole di Gesù, ci convince quanto al peccato. Cioè vuole convincerci del fatto che siamo dei peccatori. Se leggiamo il testo di Genesi 3, come abbiamo detto, all'interno dell'intero canone della Bibbia, verso Gesù Cristo, tenendo a mente il compimento, ci accorgiamo che la verità, semplice ma complessa allo stesso tempo, che questo testo vuol rivelarci è che siamo peccatori. Ma ce lo rivela questo testo non per farci cadere in depressione, non per mandarci verso la disperazione, ma per metterci nell'atteggiamento di vita di chi vuol, nonostante i suoi peccati, lasciarsi attrarre da Gesù Cristo verso Dio. Questo è l'atteggiamento di fondo con cui affrontiamo oggi questo testo, ma che secondo me è bello che segni un po' tutto il nostro cammino all'interno della rivelazione su un tema serio come quello del peccato. Quindi, nell'intenzione dell'autore del libro della Genesi c'è questo aspetto del dono di Dio, il primo passo che farei con voi, il giardino dell'Eden. Pensate, popoli sempre a rischio di siccità. Giardino dell'Eden, è il primo dato, è il primato della grazia. Dio che offre un mondo meraviglioso. Ecco la provvidenza di Dio che si gioca subito, il primato della grazia, direbbe Paolo. Un mondo da riconoscere come dono di Dio. Un mondo in cui rimboccarsi le maniche per collaborare con il Creatore, per continuare la sua opera creatrice. Se poi rileggiamo questo testo, e qui subito vedete la partenza un po' diversa dal solito, se poi rileggiamo questo testo alla luce di Cristo, alla luce della rivelazione neotestamentaria, potremmo dire così, non solo un giardino dell'Eden, non solo il primato della grazia, ma potremmo dire un mondo orientato dallo Spirito Santo verso la comunione con Dio. Un mondo in cui, quello che ci ha donato Dio alle origini, un mondo in cui ogni essere umano sia guidato dallo Spirito Santo a vivere da figlio di Dio, come ha vissuto Gesù in quei 36 anni di vita. Un mondo in cui tutto dentro e fuori ci spinge a essere cristiformi, ad avere la stessa forma di Gesù Cristo. E prendo questa chiave di lettura dall'inno cristologico di Colossesi, là dove si dice così: Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Vedete come la Chiesa delle origini ci dà subito la chiave di lettura giusta, una visione positiva dell'essere umano, una visione ottimistica della creatura umana e del mondo intero, un mondo buono, e l'essere umano è la realtà molto buona, dice il testo di Genesi. E da qui nasco, ma allora perché il male? che è il nostro tema da tenere sempre. Nei miti antichi, nei miti contemporanei a questo di Genesi 3, si spiegava così il male dell'uomo. E l'uomo, adesso non approfondisco tutto, però dico il nucleo, l'uomo è fragilità, sabbia, argilla e cattiveria. È un impasto di, appunto, sabbia con il sangue di un dio cattivo che altri dei hanno ucciso. Ecco perché l'uomo di per sé è malvagio. Perché fin dalle origini è nato così, è stato plasmato così. Per la Genesi no, per il nostro testo sacro no, l'uomo è capolavoro di Dio. E se leggi questo alla luce del Nuovo Testamento, alla luce dell'inno di Colossesi, della lettera ai Colossesi, l'uomo è creato da Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, predestinato l'uomo, questo è il sogno di Dio su ogni uomo e su ogni donna, predestinato a vivere in questa terra da figlio, come ha vissuto Gesù di Nazaret. E all'origine, ci dice il testo, nel piano di Dio c'erano tutte le condizioni per vivere così. Quindi potremmo immaginare, è importante l'immaginazione quando si parla di un mito, potremmo immaginare un piano inclinato verso l'alto. Ecco il mondo. Lo Spirito Santo attraeva le persone da dentro e da fuori, diciamo così, a vivere da figli, come ha vissuto poi Gesù. Questo era il disegno, questo era il piano, questo era lo stato privilegiato in cui Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza sua, o meglio, per dirla col Nuovo Testamento, a immagine dell'immagine di Dio, l'immagine per antonomasia, l'immagine ad alta definizione di Dio è Gesù Cristo. Ecco, noi creati già a immagine del Figlio suo, primato della grazia. In questo orizzonte buono, da non dimenticare quando si parla di male, in questo primato della grazia di Dio, affiora il serpente, il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Perché nel libro della Genesi compare un serpente? Perché nelle religioni di Canaan e degli altri popoli circostanti dell'antico vicino Oriente erano diffusi, semplifico un po' ma vado al sodo, erano diffusi i cosiddetti riti della fecondità. Cioè, in quelle antiche civiltà si credeva che la fertilità dei campi, la fecondità dei greggi, la fecondità in famiglia fosse un dono degli dèi, però conquistabile dagli uomini attraverso dei riti. Unendosi sessualmente capofamiglia con la sacerdotessa o il sacerdote di una determinata divinità, si attingeva le forze vitali degli dèi della natura a cui questi sacerdoti e sacerdotesse erano consacrati. Allora capite che in questo orizzonte il serpente era un simbolo fallico che raffigurava queste divinità della fecondità. Insomma, chi ha scritto questo testo faceva riferimento alla grande tentazione del popolo di Israele, l'idolatria. Abbandonare il Dio di Israele, un Dio troppo trascendente, un Dio troppo celeste, poi un Dio esigente, tutti questi comandamenti, abbandonarlo per attingere la forza vitale, la fecondità, la fertilità, il benessere, da queste divinità così affascinanti per certi versi, queste divinità della natura. E i riflessi di tutto questo si rintracciano nel testo, quando la donna, dice il testo, vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Ecco qui il serpente. Comunque sia, la maggior parte degli studiosi dice che questo personaggio del racconto di Genesi 3 di per sé, nell'intenzione dell'autore, nell'intenzione di chi ha scritto, raccontato quel testo, non rappresenta Satana. L'intenzione dell'autore non era quella di designare con il personaggio del serpente il demonio. Vero, ma in una lettura canonica della Bibbia, noi non possiamo, come vi ho detto io prima, no? Leggere tutta la scrittura perché è canonica, bene? Non possiamo non tener conto della tradizione giudaica in cui è cresciuto Gesù stesso, in cui la Chiesa apostolica poi ha scritto altri testi. E tenendo conto della tradizione giudaica prima di Gesù, soprattutto di Gesù, e della Chiesa apostolica, la sequela di Gesù, noi possiamo dire che quel serpente tentatore coincide in fondo con Satana, può essere identificato con Satana. Mi spiego. È specialmente in un testo che questo affiora, in un testo dell'Antico Testamento, prima di Gesù. Siamo nel 30 avanti Cristo, nel libro della Sapienza, quindi ambito giudaico alessandrino, ellenistico, Alessandria d'Egitto, che era un centro della cultura di allora. Bene, lì si rilegge questa pagina di Genesi 3, che conoscete tutti, adesso non sto lì proprio, dopo la riprendo un po', ma l'avete già in mente. Si rilegge quella pagina nel libro della Sapienza e si dà un'interpretazione demoniaca del serpente, perché si dice: Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto a immagine della propria natura. Sentite già il racconto di Genesi 1 e di Genesi 2. Ma, continua quell'autore, un giudeo prima di Gesù, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Vedete, è innegabile che questo autore del 30 avanti Cristo, siamo alle soglie del Nuovo Testamento, rilegga il serpente di Genesi 3 in termini demoniaci e individui anche il motivo della tentazione demoniaca nell'invidia che il tentatore ha nei nostri confronti. Se poi ci concentriamo sul Nuovo Testamento, quando vi ho detto prima, come si legge la Bibbia? Cristo al centro, quindi il Nuovo Testamento. Se ci concentriamo sul Nuovo Testamento, vediamo che la Chiesa, aiutata dallo Spirito Santo, giunge anch'essa a rileggere il testo di Genesi 3 nel libro dell'Apocalisse di Giovanni. Siamo nel 90 più o meno dopo Cristo e evoca l'autore dell'Apocalisse, cristiano chiaramente, no? Evoca la pagina di Genesi 3 perché non solo parla del mistero del male in termini personali, Satana, dice, il diavolo, ma aggiunge il serpente antico. Quindi riprende quel personaggio di Genesi 3, riprende il simbolo del serpente e lo potenzia ancora di più, perché parla di un grande drago rosso. Questo è il mistero del male, no? Un grande drago rosso con sette teste, sette, la perfezione, la completezza, quindi sommamente intelligente, non stupido, furbo, come si dice in Genesi 3. E poi con 10 corna, corna dice la forza, è un simbolo di forza, 10, interessante, è molto forte, ma non 7 o 14, 7 per 2, quindi la perfezione della forza, l'onnipotenza, questo è l'agnello di Dio. Lui 10, forte ma non onnipotente. E subito dopo dice, questo però verrà sconfitto. Questa è la speranza che dà il libro dell'Apocalisse. Con le sue parole, scoppiò una guerra nel cielo, dice il veggente Giovanni. Michele, l'arcangelo, e i suoi angeli combattevano contro il drago, serpente antico, Satana. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. e il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, non potrebbe essere più chiaro, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Come a dire, non cercare l'origine del male che fa soffrire gli uomini in cielo. Il campo d'azione di Satana ormai è la terra. E lui fa di tutto per tentare gli uomini e farli cadere nel male, precisamente come sembra prefigurare il serpente di Genesi 3. Però a svelarci questa presenza misteriosa del libro della Genesi è soprattutto Gesù. Noi vediamo la vita con gli occhi di Gesù e vediamo che Gesù stesso, il figlio di Dio fatto uomo, ci ha dato una rilettura della pagina di Genesi 3 in termini demoniaci. Gesù apparso, come dice il Nuovo Testamento, per distruggere le opere del diavolo, lui si è scontrato comunque con il diavolo. Questo è un dato, Tutti i Vangeli ci dicono questo, che Gesù è stato tentato dal diavolo dall'inizio alla fine della sua vita. Inizio fine vuol dire sempre. Dalle tentazioni nel deserto, se sei figlio di Dio, gettati giù dal pinnacolo del Tempio, crederemo tutti. Fino alla fine, stessa tentazione, se sei figlio di Dio, scendi miracolosamente dalla croce, tutti crederanno in te. Satana che lo tenta direttamente. E poi la sua cocciuta opposizione, furba, si fa tentazione in maniera diretta, come nel deserto, ma molto più spesso in maniera indiretta, attraverso gli uomini e i suoi avversari, e vennero per metterlo alla prova, attraverso i suoi amici, Giuda, ma anche Pietro. Pietro, tu sei per me come Satana. Ma ciò che conta per la nostra interpretazione di Genesi 3 è che Gesù, nel momento dello scontro, e questo testo lo leggiamo durante la Quaresima, si rivolge ai suoi avversari come asserviti al diavolo. Per questo rifiutate il Vangelo. Dice: non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli, guardate l'allusione al peccato d'origine di Genesi 3, egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Vedete che sia nell'Antico Testamento, il Libro della Sapienza, sia nel Nuovo Testamento e soprattutto in Gesù, il serpente di Genesi 3 è assunto, è interpretato come una raffigurazione del demonio. Dobbiamo dire quindi che la consapevolezza di fede in ambito già ebraico, ma poi nella Chiesa in quanto tale, vede nel demonio una creatura di Dio, la più astuta, più furba, però appunto creatura, non onnipotente. E vedete che qui c'è già un passo nella rivelazione, la rivelazione progressiva. Piano piano Dio come un papà ci prende per mano e ci porta verso la verità. Cosa si supera attraverso questa lettura? Si supera il cosiddetto dualismo metafisico. Cioè, nelle religioni antiche, ancora oggi c'è qualcosa del genere, ma nelle religioni antiche c'era questa visione dualistica. Divinità buone, divinità malvagie. Due principi, il bene e il male, che continuano a lottare. Ecco perché gli uomini ne fanno le spese e soffrono. La radice del male sta in questo dualismo divino. L'autore della Bibbia dice: no, non è così. Già un testo così antico, quinto secolo avanti Cristo, oppure il Libro della Sapienza, dicono: no, non sono due divinità che stanno sullo stesso piano. c'è questo mistero che inizia ad apparire, che comunque è determinato in termini di creatura. E vedremo che nel libro di Giobbe il Satana assume la funzione di pubblico ministero, cioè un essere divino, vedremo quando studieremo Giobbe, un essere divino, un Elohim, che sta alla corte di Dio e fa apposta ad andare contro l'uomo. Questa è un'immagine che piano piano si forma nell'Antico Testamento, ma poi si va avanti nella rivelazione. Satana vuol dire questo, l'avvocato, il pubblico ministero, quello che viene contro. Ecco, nella storia, sempre prima di Gesù, questo Satana inizia a perdere l'articolo, diventa un nome proprio. Non è il Satana, l'avvocato, appunto il pubblico ministero, no, è Satana senza articolo. Ed è interessante che un testo venga riletto nell'Antico Testamento, venga reinterpretato. Mi spiego. Secondo libro di Samuele, capitolo 24, si narra che Dio mise alla prova il re Davide. Gli fece nascere questa idea: fai il censimento del tuo popolo. Naturalmente è un'idea che portava all'orgoglio. Dio tentò il re Davide e il re Davide scivola, sapete, lottare contro Dio, come si fa? Scivola, fa il censimento del suo popolo, sono un grande re. E Dio castiga, ma castiga paradossalmente non il re, ma il popolo, che non c'entrava niente, 3 giorni di peste. E già allora nasce la domanda: ma com'è possibile? Che Dio è? Che Dio è questo? Passano i secoli. Secondo libro di Samuele, primo libro delle cronache, qualche secolo dopo, stesso fatto, riportato, ma con una correzione. Il re è tentato, sì, ma a tentarlo, a metterlo alla prova, non è Dio, ma è Satana, senza articolo. Vedete che piano piano affiora questo mistero satanico della storia. Ora, l'identificazione del tentatore di Genesi 3, di questo serpente, con il demonio, potrebbe dare adito a un discorso molto ampio, che non vale però, a mio avviso, la pena di affrontare adesso. L'importante è avere la traiettoria nella rivelazione, e però vi dico che questa rivelazione ha toccato anche altri testi che non sono entrati nella Bibbia. Probabilmente l'inizio di questa riflessione di angeli decaduti si ha in un frammento del libro della Genesi, Genesi 6, pochissime righe ma confuse, sa Dio perché è finito nella nostra Bibbia, non si capisce, degli esseri divini, che figli di Dio, che si uniscono con le donne degli uomini e nascono dei giganti, giganti famosi. Questo dice la Bibbia, non si capisce bene. Però questo testo dà adito ad altri testi di sviluppare questa idea, solo che questi testi non sono entrati nel canone, né nel canone nostro, cristiano, né nel canone ebraico. Si parla di apocrifi. E negli apocrifi siamo prima di Gesù Cristo, si inizia a parlare a livello di tradizioni orali, naturalmente, di questi angeli decaduti dal cielo. In modo particolare se ne parla in 2 apocrifi, il libro di Enoch e la vita di Adamo ed Eva, non a caso. E poi anche in altri testi che sono stati ritrovati nelle 11 grotte di Qumran, di cui avete sentito sicuramente parlare. In questi testi apocrifi si parla di Satana, principe degli angeli cattivi, ribelli, e un gruppo di angeli ribelli seguiti da uomini, bollati come figli delle tenebre, di questo parlano molti testi di Qumran. Ed è proprio questo angelo malvagio decaduto che si oppone a Dio e tenta incessantemente gli uomini per farli cadere. Ma alla fine della storia l'arcangelo Michele distruggerà questo angelo cattivo. E infatti ritroviamo questa cosa nel Nuovo Testamento, nel libro dell'Apocalisse. Se leggete il nostro catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica, ritroverete questo modo di presentare il demonio in alcune pagine, appunto, del nostro catechismo. Quindi c'è un influsso degli apocrifi sul Nuovo Testamento. Per cui non basta dire, non sono entrati nella nostra Bibbia, dunque sono tutte storie. Certo, non sono testi ispirati, però hanno influenzato su dei testi ispirati. Ad esempio, la seconda lettera di Pietro dice così, testo del Nuovo Testamento: Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio. Lettera di Giuda, sempre del Nuovo Testamento, va nella stessa direzione. Sintetizzando tutto questo, potremmo dire, ma leggete il catechismo della Chiesa Cattolica, fa bene leggere il catechismo, non è peccato. Ecco, troverete queste idee, su cui però dobbiamo riflettere. Tre aspetti. Primo, questa caduta consiste nel fatto che degli spiriti creati, degli angeli, per libera scelta, in maniera irrevocabile, hanno rifiutato Dio. Primo, una caduta. Secondo, non possono essere perdonati da Dio, non perché Dio sia castigatore, ma perché loro ormai hanno fatto una scelta definitiva. Dice Giovanni Damasceno, non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte. Cioè, sanno già, sono già al di là, quindi sanno già di Dio e la loro scelta è stata definitiva, per cui per loro non c'è perdono. Terzo aspetto, la loro potenza però, la potenza di Satana, non è infinita. Anzi, prima o poi saranno distrutti da Dio. Dio vincerà. Ecco, su questo aspetto voglio leggervi solo una pagina per capire in che termini si è sviluppata la tradizione giudaica e ha influenzato però Gesù stesso e la Chiesa delle origini, che è molto più pacata, chiaramente molto meno efflorescente di particolari, però ci dice queste tre verità. Vi leggo una pagina che forse ci farà un po' sorridere, se volete, della vita di Adamo ed Eva apocrifa, e dopo entriamo però decisamente nel nostro testo. Adamo chiede al diavolo, siamo nell'epoca di San Paolo, questo testo è dell'epoca di Paolo, forse risale un po' prima per le tradizioni orali, ma siamo in quell'ordine di idee. Adamo chiede al diavolo, che cosa ti abbiamo fatto perché tu ci debba perseguitare in questo modo con l'inganno? Al che il diavolo gli risponde gemendo, oh Adamo, all'origine di tutta l'inimicizia, dell'invidia e del dolore ci sei tu. È per causa tua, infatti, che sono stato privato della gloria e spogliato dello splendore che avevo in mezzo agli angeli, ed è ancora per causa tua che sono stato gettato sulla terra. Sentite l'Apocalisse, eh? Gli replicò Adamo, che cosa ti ho potuto fare? In che cosa consiste la mia colpa, visto che non ti conoscevo? Replicò ancora il diavolo, quando Dio inalò in te lo spirito della vita e il tuo volto e la tua figura furono fatti a immagine di Dio, Michele, l'arcangelo, ti portò a farti adorare alla presenza di Dio e Dio disse, Ecco, fatto Adamo a nostra immagine e somiglianza. Vedete che sono testi che nascono dalla Bibbia, eh? L'arcangelo Michele allora andò a chiamare tutti gli angeli e disse: adorate l'immagine del Signore Dio come ha comandato il Signore. E Michele, che fu il primo ad adorarti, Adamo, mi chiamò e mi disse: adora l'immagine del Signore Dio. Ma io ribattei: no, io non ho motivo di adorare Adamo. Ma poiché Michele mi costringeva ad adorare, gli dissi: perché mi costringi? Non adorerò uno inferiore a me, perché vengo prima di ogni creatura, e prima che egli fosse creato, io ero già stato creato. È lui che deve adorare me e non viceversa. Udendo queste cose, gli altri angeli del mio seguito si rifiutarono di adorare. Quindi angeli che seguono Satana. Michele insiste ancora con me: adora l'immagine di Dio, che se non adorerai il Signore Dio si adirerà con te. E io risposi: se si adira con me, vuol dire che stabilirò la mia dimora al di sopra delle stelle del cielo e che sarò simile all'Altissimo. E il Signore Dio si adirò con me e mi fece espellere dal cielo, privandomi della gloria insieme con i miei angeli. E così, per causa tua, Adamo, fummo cacciati dalla nostra dimora e gettati sulla terra. Perciò presi a invidiarti, non tolleravo che ti gloriassi tanto, circuì tua moglie e tramite lei ti feci privare di tutte le tue gioie, di tutte le tue delizie, così come da principio ne ero stato privato io. Tanti particolari fantasiosi, ma che ci sia un mistero ribelle contro Dio, questo è un dato di fede che noi attingiamo da Gesù, che ha combattuto contro Satana. Ma adesso, una volta messo qualche punto di riferimento nella tradizione, vediamo Genesi 3. In cosa consiste allora la tentazione del serpente antico? Qual è l'essenza del peccato d'origine e del peccato di tutti i tempi che ci coinvolge e ci rovina la vita? L'essenza, secondo me, è il dubbio su Dio. Un dubbio che poi scivola e diventa vera incredulità, ma un dubbio fondato su un sospetto, appunto. Che Dio in fondo non sia sempre soltanto buono, che non sia un creatore di bene e basta, che non sia appunto il papà incondizionatamente buono di Gesù. Sapete che Gesù lo chiamava così, Abba, papà. E la dinamica della tentazione che porta a questo sospetto può essere immaginata, rileggendo il testo come stiamo per fare, come una partita a scacchi, spero di non banalizzare troppo, una partita a scacchi in quattro mosse, in cui il serpente antico furbo dà scacco matto ad Adamo ed Eva. Vediamo. Innanzitutto, rivolgendosi ad Eva, il serpente non nega affatto l'esistenza di Dio, ma inizia a iniettarle nella coscienza, per questo serpente, il veleno del sospetto su Dio. E lo fa in maniera astuta, attraverso un'insinuazione sotto forma di domanda. Domanda, quindi uno non si accorge nemmeno del tranello. Una domanda sembra innocua. È vero, dice il serpente a Eva, che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Voi lo sapete, a ben vedere il testo precedente, non era vero questo. Dio non aveva comandato di non mangiare il frutto di nessun albero del giardino, ma di un solo albero del giardino. Quindi il serpente dice una mezza verità, ma suggerisce in fondo ad Eva una totale falsità. Non era affatto vero che Dio aveva vietato di mangiare dei frutti di tutti gli alberi del giardino. tutta la prima parte del racconto, due capitoli, Genesi 1 e Genesi 2, dicono l'infinita generosità di Dio. Non solo crea quei due dal nulla e li crea liberi, ma dà loro la possibilità di disporre di tutto il giardino, di tutti gli alberi del giardino. Come a dire, un mondo intero che vi viene donato per la vostra felicità. Ed erano frutti belli, belli a vedersi e buoni da mangiare. Scusate. Ma il serpente, prima di tutto, fa questo. Inizia a dimenticare, a far dimenticare ogni ben di Dio e concentra la sua attenzione su quel divieto di Dio che esagera all'infinito. Ed è questa esagerazione che è il primo, diciamo così, la prima mossa a scacchi, il primo colpo di pollice, diciamo così, che il serpente dà al comando di Dio. Ma cos'era quel comando di Dio? A cosa interessava a Dio un frutto dell'albero? È un simbolo anche quello. Quel comando è la sintesi di tutti i comandamenti di Dio, dati all'uomo per il loro bene. Guarda che se vai in quella direzione lì ti fai male, figlio mio. Come un bravo papà e una brava mamma dicono, guarda, non so se sono bambini piccolini, guarda, gioca nella tua stanza, ho riempito la stanza di ogni regalo, però quando sono in cucina, sono accesi i fornelli, va via di qui. Perché? E perché ti bruci. Guarda che si muore, appunto, si muore. Siamo in quest'ordine di idee. Quel comando, sintesi di tutti i comandamenti di Dio, per evitare che l'uomo si faccia del male. Ma il serpente, dando questo primo colpo di pollice, getta un'ombra di diffidenza sul volto di Dio. E la donna risponde. Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Vedete, proprio come un bravo papà, una brava, se tocchi muori, eh? Però non so se avete notato, Eva scivola. Peccato lo fanno tutte e due, eh? Adesso non voglio sembrarvi, però io sto al testo. Eva scivola nella tentazione del serpente, nella rete del serpente, perché anche lei dice la verità, ma è una mezza verità. Se voi fate il confronto tra quello che risponde Eva al serpente e ciò che aveva detto Dio, c'è una differenza. Dio aveva detto, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Eva risponde bene al serpente, correggendo l'enfasi del serpente. Ma, aveva aggiunto Dio, dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Dio parla di toccare o non toccare? No, è la donna che ce l'ha aggiunto. La donna, seguendo il serpente, ha già aggiunto qualcosa, attribuisce a Dio un comando ulteriore. Anche lei, pur reagendo al serpente che ha esagerato all'infinito, anche lei si mette a esagerare qualcosa. Anche lei sente il peso, inizia a sentire il peso di quel comandamento di Dio che le sembra arbitrario. Vedete, Eva sta lentamente cedendo. Perché aveva aggiunto Dio, motivando il comando di non mangiare di quell'albero, del frutto di quell'albero, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai. Ed Eva ripete quella parola del serpente, di Dio al serpente, altrimenti morirete. E qui il serpente fa la sua terza mossa, riprende al volo questa parola di Dio dalle labbra di Eva e vi individua un'intenzione esattamente contraria all'intenzione pedagogica di Dio. Cioè, Dio aveva detto, nel giorno in cui tu uomo ne mangerai, certamente morirai. È una messa in guardia. Come appunto una brava mamma che dice, i fornelli sono accesi, figlio mio, guarda che se tocchi muori. Siamo in quest'ordine di idee, una messa in guardia di fronte a un pericolo. Ci sono delle cose nella vita che ci fanno morire dentro. Serpente riprende quello stesso termine, altrimenti morirete, e cambia l'intenzione. La fa passare da una messa in guardia piena di cura, di preoccupazione, la fa diventare una minaccia di morte. Se tocchi, Dio ti castiga. Vedete? Per di più, sembrava proprio che questa minaccia appartenesse a un Dio arbitrario, un Dio dominatore. Una minaccia volta a tenere sottomesso l'uomo. E infatti, il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Notate l'astuzia del serpente. Parte rassicurando: non morirete affatto. Anzi, Dio sa, aggiunge il serpente, che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Dio sa questo. Ecco l'arma del serpente, no? La quarta e ultima mossa, ed è lo scacco matto. Prende il fine buono di Dio, preservare l'uomo e la donna dal farsi del male. Non fare questo perché ti fai del male. Bene. Prende questo fine positivo e lo fa apparire come fine meschino, impedire loro di essere liberi. E lo attribuisce a un Dio arbitrario, a un Dio geloso. Se Dio, ecco ciò che si insinua nella coscienza di Adamo ed Eva, se Dio è così geloso da diventare severo con i suoi castighi, se noi non gli obbediamo, questo è temibile, questo fa paura. Dio è un pericoloso rivale dell'uomo, non è un alleato, non è un creatore buono, è un antagonista, un rivale. Ci dona un po' di libertà, ma guai se non facciamo come dice lui. Ci dona ogni ben di Dio, però, sottomissione. Il serpente sì, è un alleato affidabile, perché non solo sa tutte le cose come Dio, ma ce le dice. Dio no, Dio ce le nasconde. Ecco, questa è l'immagine di Dio avvelenata che il serpente insinua nella coscienza di Adamo ed Eva. Ma notate, non è il vero Dio, non è, potremmo dire da cristiani, il Dio di Gesù Cristo. È un falso Dio. E qui ci vuole un po' di abilità in ebraico e il testo lo dice. Perché? Perché non si parla di Yahweh Elohim. Yahweh Elohim è il nome proprio di Dio, Yahweh, Adonai, no? Bisognerebbe dire, è il nome proprio di Dio. Nelle prime pagine si parla di Adonai, il nome proprio di Dio. Qui si parla solo di Elohim, è un Dio, non è il vero Dio. Sulla scena del mondo è apparso un fantasma di Dio, un Dio inventato dal serpente. Un Dio, lo ribadisco, che non esiste da nessuna parte, è frutto di un sospetto che il serpente antico, il tentatore, ha iniettato nell'uomo. E in questo orizzonte ormai ambiguo si gioca la libertà dell'uomo. La libertà dell'uomo a questo punto è come l'ago della bilancia. Se riconosce con riconoscenza che il creato è dono del vero Dio, quello che, di cui si parla nelle prime due pagine, diventa fede. Se la libertà, come l'ago della bilancia, va dall'altra parte e inizia a vedere Dio con gli occhi del serpente e inizia a credere in questo fantasma di Dio, in questo fraintendimento di Dio, la libertà diventa incredula. E una libertà incredula inizia a peccare contro Dio, a ribellarsi contro Dio. Ora, leggendo questi testi, attenti, leggendo da cristiani questi testi, possono nascere in noi delle obiezioni, di fronte alle quali essere un po' accorti. Ma Dio non avrebbe potuto spiegare agli uomini questa logica provvidenziale che stava dietro quel divieto. Dio non potrebbe dirci effettivamente, ma perché ci dà dei divieti, dei comandamenti? Perché non ci spiega il motivo? Perché questo nostro Dio gioca a nascondino? Si rivela e si nasconde. Ci manifesta la sua volontà e al contempo stesso ci lascia la possibilità persino di dubitare di lui, ma parla in maniera chiara. Dacci dei segni chiari e distinti, noi sicuramente faremo come vuoi tu. Pensando così, senza accorgercene, stiamo andando piano piano nella direzione del serpente antico. Stiamo cadendo nella trappola. In fondo cosa preferiamo? Preferiamo un Dio che ci tratti da schiavi, a un Dio papà che invece desidera valorizzare fino in fondo la nostra libertà intelligente. Capite perché anche oggi è proprio in questo spazio della libertà che è abitato dalla discrezione di Dio, un Dio che ti ha fatto libero e ti rispetta nella tua libertà intelligente, in questo spazio del rapporto di libertà tra noi e Dio si insinua il tentatore. E cosa fa? Pensate a tutti i nostri peccati. In fondo ci inocula dentro quel veleno. Cerca di essere felice a prescindere da Dio. Perché non bisogna mangiare di quel frutto? Ma chi l'ha detto? È un sospetto. Dio ti ha detto quello perché ti vuol tenere sotto. E infatti i due sprovveduti mangiano, e in quel mangiare in fondo cosa fanno? Assumono gli occhi del serpente, iniziano a vedere il mondo con gli occhi del serpente. Un po' l'aveva detto, no? Allora diventerete come Dio e saprete tutto. E allora loro mangiano e iniziano a vedere la vita con gli occhi del serpente. E quando vedi la vita con gli occhi del serpente, tutto cambia, tutto assume un colore diverso. L'obbedienza a Dio assume il sapore della schiavitù. L'avvertimento di un papà buono, guarda che ti fai male lì, diventa l'imposizione di un padrone. E la dipendenza creaturale, ricordati che sei di carne, hai bisogno di lui. Questa dipendenza diventa una catena che bisogna per forza rompere per diventare maggiorenni. Ma in radice di tutto c'è quel fantasma di Dio. Anche Eva, anche Adamo si mettono a vedere la vita così. E le conseguenze peccaminose di questa disobbedienza hanno rovinato il mondo. Da lì in poi l'uomo e la donna hanno iniziato a inseguire questo ideale, essere loro il criterio ultimo del bene e del male. Essere noi self-made men, uomini che ci facciamo da soli. O come diceva Nietzsche, Übermensch, cioè superuomini, oltreuomini, capaci di vivere al di là del bene e del male. E non ci rendiamo conto che questo ci fa male. La mancanza di fede nell'affidabilità di Dio ha delle conseguenze immediate, cambia tutto. L'uomo guarda se stesso, altro che diventerete come Dio. Si trovano nudi quei due, sono una caricatura di Dio, degli pseudo-dei, nudi, privati della loro stessa dignità. E poi la relazione con la persona amata, Quando Adamo vede apparire Eva, fa il suo canto d'amore: questa è ossa delle mie ossa, e ringrazia Dio, vive nella beatitudine. Dopo, un attimo dopo quel peccato, Eva è diventata la causa, e la colpa ultima è di Dio stesso che gliel'ha creata. La donna dice Adamo al Signore, la donna, buona messa.
Fino alle 4:20, con le 4:30 dopo.
Ok. La donna che tu mi hai posto accanto, lei mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. L'altro diventa non un dono, anche la persona amata diventa un rivale. Capite perché Caino ucciderà Abele? Capite perché nel mondo non ci si capisce più, Babele. Tutti presi dal diventare come Dio. In realtà c'è la confusione. E dopo aver rovinato i rapporti col proprio io, dopo aver rovinato il rapporto con l'altro, anche l'altro amato, si rovina la relazione col mondo. Il lavoro visto con gli occhi del serpente diventa fatica. Persino dare alla luce bambini diventa sofferenza. Ma qui c'è un'idea profonda su cui dobbiamo tornare in questo nostro itinerario. Il peccato genera sempre sofferenza. Sofferenze fisiche, sofferenze psichiche, sofferenze individuali, sofferenze collettive. Adesso io non voglio mettere il dito nella piaga di nessuno, però due genitori si separano, i primi a soffrire sono i loro figli, a cui loro due vogliono un bene dell'anima. Un presidente di una delle superpotenze di questo mondo, per motivi meschinamente economici, scatena una guerra e a soffrire sono tanti innocenti. Il peccato è sempre come un boomerang che, una volta lanciato, colpisce tante persone, a partire da quelli più vicini, quelli più amati, e torna però. Torna e fa male a colui che ha commesso quel male. Se butti un sasso nel mare, non c'è molecola d'acqua che non vibra. Ma c'è di più. Dal peccato scaturisce altro peccato. C'è una conseguenzialità che nel testo di Genesi già si intravede, ma poi bisognerà aspettare la lettera ai Romani, Paolo, il Nuovo Testamento, per capire quello che la Chiesa ha definito dogma del peccato d'origine, il peccato originale, che tanto oggi ci crea problemi. Però io direi così: oggi questo dogma ci fa problema perché, senza giudicare nessuno, perché siamo dentro tutti, perché oggi si vive in una mentalità individualistica. Vediamo la vita, il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, fondamentalmente da monadi, una visione individualistica. È paradossale questo, perché viviamo in un villaggio globale, tutti ce lo dicono, i vari sociologi, non so, c'è uno tsunami a migliaia di chilometri da noi e immediatamente crolla la nostra borsa. C'è un legame in questo mondo che non si è mai verificato prima. C'è una solidarietà, tra virgolette, che non si è mai verificata prima, grazie ai mass media, internet, tutto quello che volete. Però in questo mondo, in questa solidarietà planetaria, noi continuiamo a mantenere una concezione individualistica della vita, degli altri, dello stesso Dio. E allora, a differenza delle culture antiche, come quella del popolo di Israele, facciamo fatica a cogliere le conseguenze comuni delle nostre azioni, anche delle nostre azioni negative. E su questo dobbiamo fare un cammino, perché è vero, i grandi profeti, Ezechiele, Geremia, hanno colto, ispirati da Dio, una verità di fondo. Non ripeterete più in Israele, dice Ezechiele, questo proverbio: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. È vero, di fronte a Dio ciascuno ha la sua responsabilità. Tu non sei peccatore perché tuo padre è un alcolista e ha fatto chissà cosa ha fatto. No, tu rispondi di fronte a Dio della tua virtù e del tuo peccato, verissimo. E ci vorranno appunto i profeti, studieremo Ezechiele. Però nessun uomo è un'isola. L'essere umano in quanto tale è in relazione con gli altri. E Genesi 3 ci dice che se inizi a guardare la vita con gli occhi del serpente, fai peccato tu, ma rovini anche le relazioni più profonde che ti tengono in vita, con Dio, con te stesso, con gli altri, col mondo. E questa conseguenzialità non è da leggere semplicemente in orizzontale, con quelli che ti vivono accanto, con quelli del tuo tempo, ma anche in verticale, con quelli dopo di te. E la Sacra Scrittura ci dice che peccato dopo peccato abbiamo reso l'Eden, quel giardino, un mondo malvagio. Non sappiamo quando è avvenuto quel peccato, non sappiamo come è avvenuto quel peccato, la mela, la pera, sa Dio. Non sappiamo quando né come, ma sappiamo che lì è stato l'inizio delle perversioni. Lì si è scatenata una reazione a catena in cui ci siamo dentro anche noi. Ogni uomo che viene alla luce si trova in questo mondo malvagio, dice San Paolo, in questo mondo corrotto dal peccato iniziale e da tanti altri peccati che dopo sono venuti. Ecco ciò che ci consegna San Paolo nella lettera ai Romani, Romani 5. E ci fa superare, ci aiuta a superare una visione ingenua della realtà. Una visione infantile, ma non voglio giudicare nessuno, ma un po' infantile della realtà, che non tiene conto che il male è come un gas nocivo che ci raggiunge tutti. Tante volte mi è capitato di vedere, di sentire delle mamme, no? Ma che peccato avrà fatto mai questo mio neonato per avere questa macchia da togliere con il battesimo? È una visione un po' ingenua questa. Da Genesi 3, riletto alla luce di Paolo in Romani 5, noi sappiamo che ogni uomo che viene al mondo nasce in un'umanità ferita, in una umanità dalle relazioni rovinate, fin dal concepimento. Ma perché? Perché fin dal concepimento un bambino è in relazione con suo padre, con sua madre, soprattutto con sua madre, chiaro, nel grembo. Accede al mondo, non direttamente, ma accede a un mondo filtrato da sua madre. Ci sono delle malattie che si trasmettono di padre in figlio, di madre, e il bambino non c'entra niente, pure le prende. Ci sono delle situazioni familiari, non so, un papà che non vuole accogliere il bambino, in cui il bambino nel grembo materno risente di tutto questo. La psicologia infantile ce lo dice. Sono solo delle spie che ci fanno capire che ogni persona che viene al mondo con una libertà indebolita, ferita. Certo, il peccato originale è, dice la teologia, un peccato analogo al peccato personale. Non è la stessa cosa, voglio dire. Grazie a Dio i teologi hanno lavorato un po', vedete lo Spirito Santo che spinge, per cui non è che se un bambino muore senza battesimo va a finire nel limbo, superato, grazie a Dio superato, va a finire direttamente nelle braccia del Padre Eterno in paradiso. Però è vero che quel bambino, quando inizierà a intendere e volere, se farà dei peccati, farà dei peccati con la stessa struttura di sospetto, di dubbio su Dio, del peccato originale. In fondo a spingerlo a far peccato sarà quel sospetto. Sì, Dio mi dice così, ma decido io di me. E anche lui, questo bambino che inizierà a intendere e a volere, anche lui contribuirà a rovinare il mondo. Sotto la spinta di sollecitazioni negative, questo gas nocivo, che ci arrivano da fuori, chiaro, ma che entrano subito dentro nel nostro cuore. Pensate, non lo so, cattivo esempio se volete, pensate, ma siamo ancora a livelli molto semplici, pensate all'influsso negativo dei mass media. Iniziate a pensare a certe cattiverie subite dai propri genitori, che ti segnano a vita. Ecco, attraverso tutto questo, anche quel bambino crescerà con un sospetto. Dio non sempre mi vuol bene. Dio non è affidabile. E allora anche lui sentirà la tentazione demoniaca, esterna e poi anche interna sicuramente, perché il mondo entra dentro, di ribellarsi contro Dio. Allora capite cosa ci consegna questo racconto, ma letto all'interno della tradizione vivente della Chiesa, alla luce di Gesù Cristo? Ci dice, guarda, è ingenuo pensare che tu al mattino ti svegli e ti trovi come su un piano orizzontale, per cui, boh, puoi andare di qui e fare il bene, o puoi andare di là e fare il male. È ingenuo. Noi ci svegliamo al mattino, noi veniamo al mondo, e il mondo è un piano inclinato. Ma sesto grado è un baratro di male. Allora capite la bella notizia che ci arriva da Gesù Cristo. Chiunque accoglie Gesù Cristo nella sua vita riceve da lui lo Spirito Santo, che in questo mondo concreto, ormai non ne abbiamo un altro, in questo mondo concreto lo Spirito Santo ti aiuta a vivere come ha vissuto Gesù. E difatti, cosa ha fatto il Figlio di Dio? È sceso nel baratro. Lui che era nella condizione di Dio si è abbassato. E cosa ha fatto? Ha fatto il medico. Lo diceva. Sono venuto per sanare quelli che sono feriti. Non sono venuto per quelli sani, ma per quelli malati, tutti. Lui ha fatto questo. Si è abbassato. Lui che era come Dio non si è fatto vincere dalla tentazione, no? Di Adamo ed Eva, dobbiamo essere come lui. Questa è la tentazione del serpente. Lui ha vissuto da servo, servo di Dio e servo nostro. Meglio, certe azioni le ha fatte proprio da servo, ma col cuore del figlio. Cioè con la consapevolezza che tutto quello che faceva gli veniva da Dio. Tutto quello che diceva erano le parole che Dio, tutto quello che aveva erano doni di Dio, tutto quello che era veniva da Dio. E allora Gesù vive di riconoscenza nei confronti verso il Padre, nei confronti del Padre. E vivendo così ci rivela il modo, il segreto della vita. Il segreto della vita è vivere da figli. Cioè nella consapevolezza grata che tutto quello che abbiamo è dono. E allora ci viene voglia di ringraziare Dio diffondendo questo amore che sempre ci precede. Questo ha fatto Gesù. E nel momento cruciale della sua vita, lì si vede proprio, da un lato Dio non si è imposto. Scendi dalla croce e sistemali tutti. Se c'era un momento nella storia in cui Dio poteva sistemarci tutti, in cui Dio doveva, stando alle nostre categorie, appunto la visione di Dio con gli occhi del serpente, doveva dominarci, era la croce del figlio, quando dei piccoli uomini gli stavano facendo fuori la persona a lui più cara. E invece in quel momento cosa avviene? Avviene che il figlio chiede perdono al padre per noi. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E il padre lì si rivela per quello che è, un amore che ci perdona sempre in anticipo. Non ci riprende, non è il padre padrone. Tu gli puoi anche uccidere il figlio, ma tu rimani figlio. E lui ti perdona in anticipo. Questa è la bella notizia. E Gesù non solo ci rivela così attraverso il suo gesto di perdono chi è Dio, ma ci dona lo spirito che ci aiuta a vivere in questo mondo malvagio, è come la fune, no? Che ci tira su. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ecco lo Spirito Santo. Ci aiuta a vivere da figli in un mondo malvagio. Allora capite Sant'Agostino, un uomo che da giovane, concludo, aveva sbandato tanto nella vita, sia dal punto di vista teorico, l'eresia, sia dal punto di vista pratico, soprattutto peccati sessuali, però a un certo punto capisce, grazie a Dio, si converte e dice, uomo e peccatore, due realtà distinte, uomo lo ha fatto Dio, peccatore lo ha fatto l'uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, peccatore, perché Dio salvi ciò che lui ha fatto. Ecco la nostra vita, di gente fragile, di gente peccatrice, ma che sa per fede di essere continuamente, quotidianamente salvata, quotidianamente afferrata da questa fune, diciamo così, che è lo Spirito Santo, che ci porta su dal baratro.